cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
È proprio vero, un pizzico di ironia, ma tanta juventinità nella versione XL. Ah, cioè XL. Paolo Rossi,
ciao,
e Paolino.
Ciao a tutti.
Ciao Paolo, ma hai messo il maglione?
Qua fa un freddo, cioè
ma chi c'era prima di noi?
Ma non lo so, ragazzi, giovani. Gli anziani hanno bisogno di coperte, dai, si sa.
Sì, devono imparare anche a salire sulla nuova sedia che vola.
Mi sembra che hai problemi di mobilità non banali.
Non dire così che mi sento vecchio. Caro Paolo, allora, chi è l'allenatore della Juve, quindi?
Parrebbe Thiago Motta. Io, io, come dire, uso il condizionale perché, come siamo abituati a fare, bisogna aspettare l'ufficialità. Però il primo passo è già stato fatto, no? Lui ha salutato Bologna e quindi adesso...
Ah, quindi saluta Bologna. Chi saluta Bologna viene alla Juve. Insomma, cioè, anche tu.
Se se ne parla ormai da mesi, sarebbe clamoroso. Ecco. Sarebbe... Se non capitasse, sarebbe clamoroso.
Percentuale in forte rialzo, altre in forte ribasso. Io ho sentito diversi altri personaggi. Il sogno si sta un po' sgonfiando.
Il sogno di chi?
Di alcuni allenatori, di chi si è proposto, di chi è ancora lì vestito da Pino.
Insomma, la Juve è una società che ha un discreto fascino. Se Thiago Motta lascia il Bologna, io sai che l'altro giorno ho pensato, no, al 75esimo, quando eravamo sul 3-0, ho detto, ma qua Thiago Motta magari cambia idea, perché se ci vede così ridotti, decide di restare a Bologna.
L'ho pensato in tanti.
Poi, grazie a quel quarto d'ora finale, avrà detto, però qui in questa squadra ci sono delle potenzialità interessanti.
E probabilmente sul 3-0 ha detto, quindi posso sicuramente dare una mano.
Esatto,
posso sicuramente dare una mano. L'hai pensato anche tu da allenatore. Rinnovano Rugani. Che giocatore è stato? Che tesserato è stato? Perché rinnova accettando un forte ridimensionamento? Quali sono le caratteristiche che portano a questo rinnovo e da parte sua anche accettare? Mi dicono un pesante ridimensionamento.
Penso, l'ha parlato Camillo De Michelis prima. Penso per tre ragioni ci sono attorno a Rugani. La prima è un giocatore che alla Juve si trova benissimo e che accetta di fare panchina, come spesso è successo. E quest'anno, secondo me, ha fatto una buona stagione, ha dato delle ottime risposte. È chiaro, chi ricorda, e io e te, insomma, l'abbiamo conosciuto molto giovane, sa benissimo che Rugani aveva delle potenzialità all'inizio della sua carriera notevolissime, no? Tutti ci ricordiamo quella stagione all'Empoli in cui non prese un cartellino giallo e fece un'annata favolosa, tanto che faceva pensare, insomma, di poter diventare un titolarissimo da Juve. È chiaro che poi, quando arriva da Juve, che ha avuto per alcuni anni la difesa se non più forte del mondo, quasi... riuscire a scalzare uno dei tre componenti della BBC non era assolutamente facile. Però lui, da riserva, credo che si funzioni benissimo. Questo è il primo elemento. Il secondo è che lui in realtà ha avuto esperienze momentanee in altri posti e non è riuscito ad affermarsi, quindi evidentemente a Torino c'è un ambiente che lo protegge e la sua comfort zone, dove si trova meglio. È riuscito una buona stagione, quindi perché no confermarsi come un elemento importante di una difesa che, attenzione, potrebbe essere ridisegnata dal nuovo tecnico e quindi, come tale, Rugani trovare anche uno spazio non banale. Intanto perché ricordiamoci che spesso i difensori attorno ai 30 anni escono fuori in maniera più compiuta, più definita, più matura. Se Thiago Motta giocherà a 4, come tutti immaginiamo, Rugani potrebbe anche essere un elemento rivalorizzato. Credo che ne abbia le caratteristiche per giocare in quel tipo di difesa. Ricordiamoci che Rugani negli ultimi anni ha quasi sempre dovuto giocare sul suo piede debole per ragioni forzate, cioè sul centro-sinistra. Invece magari può fare il vice o addirittura ambire a una crescita definitiva da difensore col piede destro finalmente collocato nella posizione più congeniale. Quindi io credo che la Juve abbia fatto bene a rinnovare un giocatore che nell'ambito dei 25 ci sta assolutamente bene.
Rinnovo praticamente solo da sottoscrivere, diventa questo un po' il regalo di nozze
visto perché che... si sposa
sì, a fine mese.
Ah, okay, okay.
A fine mese finisce il campionato e si sposa. Tu cosa fai quando finisce il campionato?
Non mi sposo, ma come dire, ho un altro tipo di
fino al
contesto.
2026 fino al 2026 rinnovo per lui, rinnova anche Cambiaso con aumento dell'ingaggio, e ne ha parlato molto a lungo prima di noi proprio Camillo De Michelis, anticipando proprio le notizie che da indiscrezioni stanno diventando notizie. Magari già oggi potrebbe arrivare la fatidica foto felice.
Beh,
col sorriso fino al 2029,
crescita.
Quindi un quinquennio, no, quindi
nota positiva, insomma, io credo.
Ti è piaciuto?
Che
ti è piaciuto? È
migliorato? Allora, no, non mi piaceva particolarmente, nel senso che quando avevo visto al Genoa Bologna non mi aveva suscitato una grande impressione. Quindi a questo punto di vista vanno fatti i complimenti, credo, a tre soggetti. Il primo, chi l'ha voluto alla Juve. Il secondo, chi l'ha fatto crescere. E quindi da questo punto di vista credo che Allegri con lui abbia fatto un buon lavoro. E il terzo a lui, perché lui è veramente un giocatore moderno. Cioè un giocatore, lo dico con otto virgolette, da Manchester City. Cioè uno di questi esterni che sa giocare con l'altro piede. E infatti lui adesso si trova molto meglio. Ha un'ottima battuta, molti cross. Gioca spesso su tracce interne. L'abbiamo visto anche in mezzala. L'abbiamo visto anche disimpegnarsi molto bene. È un giocatore di personalità, è un giocatore che potrebbe anche crescere in maniera sostanziale in alcune voci, cioè quella degli assist e quella anche delle reti, perché mi sembra che ne abbia le caratteristiche, e quindi è uno dei punti di forza della Juve di quest'anno e della Juve del futuro. Quindi Cambiaso assolutamente promosso, tant'è vero che insomma mi sembra che da tante parti sia stato osservato con grande attenzione.
Scusa, ti ho mancato di rispetto due secondi perché mi chiamava Marocchino durante la diretta. No, quindi ho solo staccato ricordandogli di guardare le partite, di ricordarsi gli orari delle nostre dirette e tante altre cose.
Si sarà appena alzato.
esatto. Ti faccio commentare la prima pagina di Tutto Sport. Juve Motta si parte, Giuntoli conta sull'effetto Thiago per attirare a Torino anche Calafiori e Zigzè. Ieri sera seguivo delle trasmissioni, oggi mischio un po' le carte. Sì. L'ultima puntata, poi ci dobbiamo sposare. No, noi no. Dobbiamo programmare l'estate.
Ah, tu sì. Sei già sposato.
Sì.
No, lo dico ai, lo dico per tutte agli ascoltatori. Ma no, non racconto Cioè, Antonio Baudino ha fatto un matrimonio che, in confronto, Perugia-Juve, c'era il sole. Basta, non dico altro.
Con le stesse tempistiche.
A casa mia ci si ricorda ancora di quella vicenda in cui abbiamo rischiato la vita per venirti a festeggiare con tua moglie.
Con la stessa tempistica,
con la stessa tempistica.
Sole, gente sbragata, pantaloncini.
Pazzesco. C'ero in entrambe le situazioni. Io ogni 10 anni mi becco un Perugia, diciamo.
Quindi
siccome la prossima settimana ho un matrimonio, io tremo perché ho già la sensazione.
Grazie per questo bel
ricordo.
Colpa delle danze di Malù, lo sai.
Colpa delle danze di Malù.
Vabbè, torniamo a noi. Giunto ricotta sull'effetto Thiago. Dicevo, seguivo delle trasmissioni, metto insieme un po' di ragionamenti e ti dico che dicono: ah, Zirze, no. Allora è sacrificato. Ah. Il sacrificato è Vlahovic.
Allora,
accetteresti
io...
Questa metamorfosi, questo
no, perché
questo cambiamento.
Spiego perché. Allora, Zirkzee è un giocatore sicuramente che ha fatto benissimo con Thiago Motta. Thiago Motta l'ha fatto esplodere. È un giocatore di grande intelligenza. Lo dico insomma, è un giocatore che ricorda per certi versi, senza quella prepotenza, senza quella tecnica, però un po' il modo in cui giocava Ibrahimovic, no? Ibrahimovic ha giocato con Trezeguet, quindi Zirkzee potrebbe giocare con Vlahovic. La sensazione che ho io è che Thiago Motta pensi però a un Zirkzee come prima punta. Nel calcio contemporaneo la primissima punta non deve essere necessariamente quello che sta in aria, ma può essere anche quello che...
La boa,
esatto, che favorisce l'inserimento dei centrocampisti e ti contribuisce molto a pulire il gioco. Zirkzee è un giocatore anche molto raffinato. All'inizio dell'anno non segnava tantissimo, poi noi comunque abbiamo visto in occasione di Juve Bologna, quarta giornata, seconda giornata, lui fa la boa per sì. i gol di Ferguson, e abbiamo visto tutto il suo valore, e mette in serissima difficoltà sia Bremer sia Danilo, che lo va ogni tanto a contrastare. Io ho la sensazione che Thiago Motta e la Juventus non rinuncino a Vlahovic, perché proprio adesso che abbiamo visto la sua crescita, io penso che sarebbe un delitto adesso, a meno di un'offerta irricevibile, perché quando sono offerte irricevibili cambiano tutti i parametri per chiunque, non solo per noi naturalmente. Però penso che uno come Thiago Motta abbia molta voglia di vedere Vlahovic all'opera. Quindi ho la sensazione che Zirze non arrivi.
E, anch'io.
Ho la sensazione che invece Calafiori, il tandem Bremer-Calafiori in una difesa a 4, contando che Calafiori è un sinistro, direi che sarebbe un bell'investimento di sicurezza, solidità, ma nel caso del centrale dal Bologna anche di futuro. E io credo che la Juve proverà a fare questo tipo di operazione.
Paolo, così accenniamo già un po' il mercato, e noi sai che non lo facciamo lanciando dei nomi, ma provando a metterci dei ragionamenti in base anche a piccole magari considerazioni che ci giungono all'orecchio. Samardžić può diventare un'occasione? Tutto Sport la mette come affermazione, io come dubitativo. Kupmeiners rimane un obiettivo. Mi dicono avanti comunque più con Kupmeiners rispetto a Samardžić. Potrebbero arrivare tutte e due? A tuo avviso? Sacrificando, ecco, perché il titolo finisce Rabiot, ore decisive.
Centrocampo della Juve va sicuramente molto ridisegnato, perché insomma è del tutto evidente che sia stato...
Per far posto a tre.
È stato insufficiente, cambiamo allenatore, cambiamo magari anche modulo. La vera domanda appunto è farsi nel 4-3-3, chiamiamolo così, diciamo che propendiamo per questa operazione, per questo rinnovamento. Chi sono quelli adatti? Insomma, non vedo Locatelli regista, ovviamente, poi va valutato se deve essere messo mezzala. Vedrei Rabiot, però Rabiot bisogna capire che cosa vuole fare e
più
quanto...
Sì, più no.
Non lo so, ho la sensazione che Thiago Motta, uno come Rabiot, non ci rinunci facilmente, perché Rabiot comunque è un giocatore. Si parla molto di questo rapporto tra Rabiot e Allegri. Io credo che Allegri abbia fatto molto bene con Rabiot, ma non meravigliosamente bene. Cioè, io tutte le volte che vedo Rabiot dico sempre, ma Allegri l'ha sempre spiegato così: neanche lui sa quanto è forte. Ecco, io credo neanche Allegri ha capito quanto è forte Rabiot. Nel senso che secondo me...
Lo riteneva più forte di quello che è?
No, secondo me l'ha imbrigliato come un po' tutti in questo 3-5-2 molto difensivo, che ha fatto la fortuna della Juve per metà della stagione, ma poi naturalmente sappiamo come è andata a finire. Io ho la sensazione che uno come Thiago Motta potrebbe essere molto stimolato dall'avere uno come Rabiot, e facendo due conti magari decidi un rinnovo per non perderlo poi a zero. Insomma, di materiale su cui la Juve può ragionare ce n'è in casa, perché ricordiamoci, e secondo me è la vera notizia della settimana, anche se naturalmente siamo tutti più orientati a guardare il club e non la nazionale, ma la convocazione di Fagioli da Spalletti e la bocciatura di Locatelli...
Ci sarei arrivato.
Ci arriviamo.
Schermo nero sui social di Locatelli, schermo nero.
È qualcosa che a me ha colpito molto. Ma parlando di Fagioli, è segnale di che cosa? Del fatto che, insomma, tanto per essere chiari, Fagioli è stato fermo un anno, quasi. Quindi fisicamente può dare molto, perché ha più energia di altri, può essere un po' più indietro perché non hai 90 minuti. Però se Spalletti lo convoca... è perché io credo individui in Fagioli caratteristiche che non ha nessun altro centrocampista in Italia. Quando hai una figura di questo tipo, Marocchino poi oggi ne ha parlato proprio domenica, ne ha parlato al Corriere della Sera, ci potremo fare dei ragionamenti con lui, significa che è un giocatore plasmabile che poi, di cui puoi ancora capire nuove caratteristiche, puoi coglierle e ti può anche diventare un leader del centrocampo. Quindi io credo che Thiago Motta, secondo me, partirà con fare questo ragionamento. Io, Rabiot e Fagioli. E forse sono proprio i due sui quali voglio ancorare qualcosa. Quel qualcosa lo andiamo a vedere. Lo andiamo a vedere che cosa sarà. Se è un 4-2-3-1, un 4-3-3.
Certo. Poi lì ci sarà anche la capacità, la bravura, l'attenzione. Certo. L'oculatezza di un allenatore che si propone con questi termini,
certo.
Non ci potrà poi dire né lui né noi.
E poi la capacità anche degli stessi giocatori di crescersi nel niente. Io, da uno come Fagioli, mi aspetto, per quello che abbiamo visto in precedenza,
una forte restituzione.
No, mi aspetto
tanto.
Aspetto che l'ho visto molto bene l'altro giorno, è entrato con la testa giusta, ma insomma, questo è un ragazzo che. Di cui, ripeto...
Sembrava un po' il nostro Fabio. Guarda un po'.
Fagioli? Può essere. Ci devo ragionare. Magari Fabio ha altri idoli, non lo so.
Sì, probabilmente sì. Con quella faccia lì ha sicuramente altri idoli. Allora, prima mezz'oretta riservata a voi queste riflessioni di mercato, che normalmente trattiamo un po' velocemente, ma poi inizia l'estate calda del mercato... ma nel tentare di capire quelle che potrebbero essere le strategie. Mi colpisce, ma diciamo non per dire l'abbiamo già detto, c'era un indizio tanto tempo fa che ci portava ad un nome e oggi ritorna ad attualità su tutto sport. Thuram, il più piccolo. Più piccolo.
Kefren.
Esatto. È il primo obiettivo all'estero. La scadenza 2025, assist per la Juve. Per collocarlo come, dove...
Questo francamente faccio fatica a dirlo perché io non l'ho mai visto giocare. A me piace dare dei giudizi sui giocatori quando li vedo. No,
attenzione a
però,
questo nome, accendiamo la luce.
Però so questo, che la Juve insomma lo segue da diverso tempo.
Esatto.
E che è un giocatore che arriva da campionati nei quali c'è grande dinamismo. E questo a me piace molto, perché è indubbio che la Juve... sotto questo profilo, e l'ha dimostrato anche nel quarto d'ora di Bologna, io non faccio il ragionamento sul 4-3-3 magnifico, perché non è stato questo il punto, è stato secondo me un mix di determinazione e collettiva e convinzione individuale. Vedi come Chiesa è andato a rubare palla in occasione del 3-1, e quindi io credo che avere giocatori fortemente dinamici sia fondamentale, perché andremo a giocarci una Champions League il prossimo anno, non possiamo più essere, come dire, risparmiosi da questo punto di vista, perché si corre. L'Atalanta l'ha dimostrato l'altra sera. L'Atalanta vince non solo perché i suoi giocatori sono cresciuti, ma perché è una squadra che, se la metti sul piano dinamico, risponde presente, e da questo
e
punto di vista...
ha messo sotto una squadra che stava bene anche dal punto di vista
fisico.
Esatto. Come il Bayern, assolutamente. Paolo,
però quanto è stata brava la Juve allora a vincere la finale di Coppa Italia?
No, non fare questi teoremi alla Paolino.
No,
l'ho già fatto io
alla
ho fatto...
fine.
La dimostrazione,
alla fine,
la fiera dell'est.
Facciamoci i complimenti, perché noi ci siamo detti giustamente: ma la Coppa Italia abbiamo eliminato a Frosinone, Salernitana, poi la Lazio, faticando
vincendo bene contro l'Atalanta.
Vincendo meritatamente bene. Contro la squadra che poi abbiamo visto.
Tra l'altro, io l'ho un po' aggravata la mia situazione difensiva nei confronti
di cosa hai detto?
Ho detto: avessimo giocato noi con Allegri, che via, non siamo qui per difenderlo, via, sai dove va? C'è una chat di Radio Bianconera in questi minuti che parla di un Allegri al Napoli.
Potrebbe anche...
Attenzione, stiamo lavorando su questa notizia. Non dovevo dirla. L'ho un po' lanciata, ma stiamo lavorando perché il buon De Laurentiis, il manna all'ombra del Vesuvio, sembra che si fosse già mosso su questa operazione. La butto lì.
Tu fossi... allora facciamo questo dibattito. Tanto dai, è divertente, ormai tanto, insomma, io qualsiasi cosa che dica sono allegriano. L'altro giorno ho partecipato a un dibattito nel quale ho fatto la premessa: Allegri secondo me doveva andare via il primo anno. Secondo me Allegri doveva essere licenziato dopo Israele, e mi davano dell'allegriano. Ho detto, madonna, certo che come allegriano uno che dice che il suo padrone...
Speriamo che non
il suo padrone...
Senta.
E dice
anzi,
anche
non mi sta rispondendo
anche,
messaggi, quindi
no, e dice anche che capisce che la Juve... gli confermi il contratto del quarto anno, perché abbiamo visto tutti quello che è successo. Poi naturalmente io ho fatto una critica al come la Juve l'ha salutato, ma questa è un'altra questione. Però io sono ufficialmente il Allegriano nella versione migliore, nella versione peggiore proprio mi paga Allegri, perché Allegri sì, l'ho sentita, ha bisogno l'ho sentita, di me, non sentita. So se te ti dà dei soldi.
No, non rispondere,
però te ne darò una parte in nome
perfetto,
della Vecchia.
Perfetto.
Ti chiedo,
ho peggiorato la situazione dicendo ma la Juventus, no, non ho posto la domanda, ho dato la risposta. La Juventus contro il Bayern cioè contro l'Atalanta in finale di Europa League non avrebbe perso 3-0.
No, quello no, 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 assolutamente.
Avrebbe perso 1-0
perché finale, so. È una finale europea. Bastava la stessa partita fatta con
attenzione.
No, ti chiedo però, se tu fossi De Laurentiis, andresti a prendere Allegri col Napoli di oggi? Io e ti faccio una domanda. Se tu fossi una società di calcio italiana, quale società di calcio andrebbe a prendere Allegri? Se farebbe bene, secondo me, a prendere Allegri.
Cancello tutto, non il Napoli più il Milan.
Anch'io, bravo. La pensiamo uguale. Io mi chiedo perché il Milan non vada a prendere Allegri. Perché il Milan non è una squadra... No, attenzione.
È come un ritorno alla Juventus.
Non è una squadra da ricostruire.
Non è una squadra da ricostruire.
Quindi l'idea di andare a prendere Fonseca, con tutto, poi magari Fonseca sarà bravissimo, non discuto. Quando Allegri ha dimostrato che se ha un parco tecnico più che decente, e quello del Milan lo è, secondo me, che va rivitalizzato... E tra l'altro conosce l'ambiente, io...
Mi devo preoccupare che la pensiamo uguale, eh?
No, io mentre, no, mi vanto, mentre De Laurentiis, chi dovrebbe andare a prendere?
Antonio Conte? No.
Antonio. Guarda che diventa caldo andare a giocare a San Paolo se va Antonio Conte. Ma veramente caldo. Ti ricordi quando ti attaccavano?
Sì.
Persino gli attori delle fiction?
Sì,
ecco,
esatto.
Diventerebbe veramente caldo, ma io faccio gli scongiuri e spero che De Laurentiis vada a prendere altri.
Allora, un po' di mercato abbiamo parlato. 340-54-25-324 il numero per commentare, aggiungere riflessioni. Volevo chiudere l'argomento, non definitivamente, ovviamente, con quello che però deve diventare poi anche un tesoretto. Secondo te, per la Juve, perché pensa a un Yıldız, domanda neutra, a Yıldız e a non a riportare Sulè? Me lo chiedevano anche in questi giorni, quindi metto insieme queste teorie.
Provo a fare questo ragionamento. Se Sulè vale tanto, pertanto che cosa intendo? Intendo dire che leggo di offerte, di valutazioni, diciamo così, da parte di club della Premier sui 40 milioni per Sulè. Per un giocatore che finora alla Juve ha dimostrato poco e a Frosinone ha dimostrato molto, ma anche in maniera un po' altalenante, perché non guardiamo il numero dei gol, perché quello è molto drogato dai rigori che ha segnato. Però Sulè è indubbiamente un giocatore in crescita. Se tu vuoi fare tesoro di questa valorizzazione per investire su qualcun altro, cioè per intenderci, se tu ricevi da una società di Premier 40 milioni da Sulè e ne aggiungi altri 10, ti vai a prendere con Miners, rinuncia a un giovane di prospettiva, un giovane che potrebbe fare delle grandi cose, per carità, però ti vai a prendere un giocatore che anche l'altra sera ti ha dimostrato che tipo di impatto ha all'interno di una gara. Ecco, io fossi Thiago Motta, sarei stimolato da entrambe le cose, perché credo che Thiago Motta gli piacerebbe molto avere uno come Sulè, che è un talento di cui percepisci il valore e però dobbiamo ancora misurarlo all'interno di una grande squadra e
a Torino
abbiamo discusso giustamente anche Yıldız, perché non è che Yıldız quest'anno ha avuto non è stato tutto rose e fiori e bisogna, però Yıldız ti dà l'impressione di avere veramente qualcosa in più che Sulè non ti ha mai dato. Quindi è sempre una questione di progetto, cioè che cosa intendi fare. Se la Juve vuole accelerare i tempi per tornare a competere, è chiaro che fa in modo che con Miners arrivi, dico con Miners come simbolo di un giocatore con una certa età, con un certo valore, con una certa esperienza. Se la Juve ritiene che invece si possa fare un altro tipo di progetto più impostato sui giovani a lungo termine, a medio termine diciamo, non a lungo, perché ormai sono giovani già comunque con una capacità di presa sul calcio contemporaneo, allora ti tieni su Sulè e lasci perdere investimenti onerosi.
Senti, chiudiamo questo blocco, poi spazio a voi, poi ospiti che cominceremo a contattare tra pochi minuti. Arthur torna o non torna? Cioè, serve o non serve?
Serve. Con Thiago Motta serve. Con altri allenatori no. Con Thiago
Poi
Motta
me la spieghi dopo. Curioso, non pensavo una risposta così affermativa.
Barcellona, scuola Barcellona, attenzione.
Sule, ne abbiamo parlato. Eisen.
Io spero che torni. Altro... mi piace... Vabbè, è vero che abbiamo preso Gialò a sinistra, quindi se prendiamo Calafiori...
Non pensi che Gialò vada in prestito?
Potrebbe andare in prestito Gialò.
A mio avviso è più
sì,
lui
a meno che
veramente
poi scoprire...
un po' il prestito.
Se Gialò rimane vuol dire che Allegri ha fatto mobbing su Gialò, lo dico simpaticamente.
Ecco,
cioè, vuol
ecco
dire che...
no, registriamola vuol dire che... questa e teniamola
vuol dire
come
che proprio non l'ha voluto...
Registrata, registrata.
Proprio questo pezzo,
proprio questo pezzo
mandi,
così...
perché poi se la rimangia l'Allegriano.
Certo.
Da Ken...
Le persone che vada via.
Definitivamente?
Penso io penso sì. Che sarebbe il momento.
Sarebbe dovuto tornare?
Ma quelle... Sì, perché...
Tra l'altro non convocato.
Nella prima parte nazionale della stagione Ken stava crescendo bene. Il problema è che non segnava. Quando segnava gli trovavano poi il tacchetto in fuorigioco.
Poi problemi fisici.
Problemi fisici. Io credo che sia arrivato il momento che Ken decida qual è la sua dimensione definitiva. Che secondo me è quella di una squadra media. Dove lui deve diventare però un big nella squadra media.
Io lo vedo la Lazio al posto di Immobile.
C'è Castellanos. Potrebbe anche però potrebbe essere una buona idea. Guarda come siamo bravi sulle
altre
squadre.
Guarda come siamo bravi sulle altre
questa
squadre.
Non mica male.
Pur di liberarsi di qualcuno.
Non mica male.
Finiamo con Kostic. Questi sono
però
gli
indiziati.
Però
scusami, Tudor con Ken la conosce molto bene. Potrebbe essere Kostic. Kostic.
Stop, beh, grazie.
Sì, potrebbe essere.
Grazie.
Sì.
Stop, grazie, ma tra poco torniamo con cose di calcio XL. 340-54-25-324, di mercato abbiamo parlato. Se abbiamo dimenticato qualcosa ce lo dite voi. E adesso Monza, ma anche ricordi.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Ritorniamo, cose di calcio, però forse mi sono dimenticato di lasciarti un numero, caro il mio Fabio. Allora, ascoltiamo qualche vocale e così ti comunico via cellulare il contatto da chiamare.
Direttore, buongiorno, scusa se non c'entro l'argomento di stamattina, ma ho una curiosità.
Ieri
sera
sulla
trasmissione sportiva il giornalista Pedulla ha intervistato Sarri. Il quale dice: alla Juve non mi hanno perdonato nulla. Ecco, sono curioso di questa cosa e sono sicuro che lei, direttore, mi sa dare novità. Pasquale da Corbara, sempre Forza Juve. Buon lavoro.
Paolo, la domanda la giro immediatamente a te. Ci sarei arrivato a Sarri, lo vedevo prima tracciato nei vari servizi televisivi. Ha detto diverse cose. A me quello che ha colpito di più, poi ci agganciamo al discorso che ci faceva l'ascoltatore, è: alla Juve non mi hanno perdonato mai nulla. Cioè parlava del momento in cui ero allenatore. A cosa si riferiva? Tu tra l'altro eri molto vicino all'ambiente in quel periodo.
Sai che faccio veramente fatica a... Allora, provo a immaginare.
E poi aggiunge, scusa perché è una curiosità. E poi dice: a Thiago Motta, se andrà alla Juve, non lo so, bla 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 bla, dico... Stai attento a non snaturarti. Ecco, io ho messo insieme questi due concetti, vorrei la tua chiosa.
Allora, io credo che tu c'eri, no? La conferenza stampa di presentazione di Sarri.
Sì, gli ho chiesto se a Sarri se il sarrismo esiste.
Esatto. Allora, io credo che l'impressione che io ho avuto quel giorno, quando lui arrivò, fu notevolissima. Nel senso che... Sarri, secondo me, è una persona molto più comunicativa, molto più profonda in certi concetti di quello che poi ha espresso non solo alla Juve. E alla Juve avrebbe dovuto cercare, secondo me, di andare incontro alla cultura della Juve, che è la cultura del risultato e di un certo modo di presentarsi, mentre Sarri, oppure fare un'operazione diversa, fare l'allenatore completamente Sarri, cioè quello che abbiamo visto in certi momenti a Napoli. Invece a Torino, secondo me, è rimasto un po' nel guado, a metà, è rimasto. Per cui che cosa non gli è stato perdonato? Che cosa non gli hanno perdonato? Non gli hanno perdonato, probabilmente, vabbè, delle ragioni interne al gruppo, per cui il gruppo è evidente che ad un certo punto ha avuto una crisi di rigetto, una certa autoassoluzione, cioè tutte le volte che la Juve ha perso degli obiettivi, lui trovava una scusa, e una palese mancanza di empatia con l'ambiente. Se tu perdi la finale di Coppa Italia e vai in conferenza stampa e dici vabbè, se proprio dovevo perderla sono contento di averla persa col Napoli, non sembri, non dico juventino, ma non sembri neanche lavorare per la Juventus. Cioè ci sono dei momenti nei quali secondo me devi cercare di assumere la cultura del luogo in cui lavori e provare a ragionarci. Che cosa non gli abbiano perdonato dal punto di vista dello spogliatoio, francamente non lo so. Io penso che siano passati anche degli anni e lui potrebbe raccontarlo. Quel che è certo è che il dopo Sarri, in tutti questi anni, tutte le volte che lui gli è stato chiesto qualcosa dalla Juve, non ha espresso minimamente, ed è questo abbastanza curioso e strano, un sentimento di, non dico di gratitudine, ma di piacere nell'aver guidato una squadra con la quale lui ha ottenuto la conquista del più importante trofeo della sua vita. Cioè Sarri non parla mai dello scudetto, ma neanche di come di un'impresa tecnica che effettivamente quella squadra ha fatto, perché noi non lo ricordiamo, visto che poi insomma quello è stato l'anno catastrofico del Covid, ma insomma è stato un campionato combattutissimo, un campionato nel quale ha dovuto battere l'Inter di Conte e una Lazio di Inzaghi molto combattiva. Quando arriviamo alla pausa del Covid siamo tutte e tre appaiate, quindi dal punto di vista dei fatti puramente calcistici Sarri dovrebbe rivendicare quel successo come quasi il successo della sua vita insieme alla Europa League col Chelsea, e invece non ne parla, segno che la rottura è stata profonda. Io credo che il carattere di Sarri con la cultura della Juve non si sposassero per niente, era un sospetto che avevamo, e che quel giorno invece in conferenza stampa io avevo pensato che fossero assolutamente compatibili, perché mi aveva fatto una grande impressione lui.
Paolo, continuiamo a parlare, stiamo un po' mettendo da parte Juve Monza, ma tanto si sa come andrà a finire. No, come va a finire Juve Monza?
Pareggio. Tanto per cambiare. No, sarebbe clamoroso.
Anche perché così sarà la prima volta che l'anno prossimo mi ricorderò i punti della Juventus nelle ultime settimane.
Sì.
14 giornate, sì, 15, no, no, no. 15 giornate, no,
domani
16.
Magari vediamo se è una gara un po'. Dicono che Montero, tra l'altro, potrebbe anche scegliere il tridente da subito.
Assolutamente.
Allora vediamo un attimo.
Difesa 4, tridente, inizio del primo minuto, fascia da capitano, numero
Fagioli, 10. Fagioli titolare. In campo subito, perché ce n'è bisogno. Insomma, quindi speriamo di assistere a un incontro piacevole.
Non vorrei che tu, con tutte queste notizie, abbia magari mandato in tilt l'amico, collega.
Non credo.
Ce l'abbiamo già? Sì, ce l'abbiamo? Emilio Targia, ciao!
Ci sono. Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
Qui sono con Paolo
Ciao
Rossi.
Emilio,
eccoti.
Buongiorno a entrambi, ovviamente.
Ma come ti devo definire oramai? Perché qui circolano voci che sei diventato l'uomo dei podcast.
Che belva, lei che belva si sente, una zebra.
Lei che belva si sente, una zebra. Ma che zebra, uno zebrotto, zebrottino?
No, la zebra ha un suo allure, una sua... La zebra siamo noi, quindi che belva si sente. Adesso fra poco vedrò Fagnani e le chiederò di farmi questa domanda e poi ve la giro. Belva si sente, il sogno della vita è andare dalla Fagnani e dire lei che è una zebra, che non l'ha mai detto nessuno, quindi potrebbe essere...
È vero.
A parte questa sesquipedale sciocchezza, possiamo cominciare a parlare di quello che volete.
Beh, con te avendoti... Tra l'altro possiamo annunciare che parleremo anche con te, soprattutto con te, ascolteremo questo podcast inedito... dentro l'Aisel la prossima settimana, in occasione della ricorrenza stiamo proponendo anche dentro l'Aisel appunto questo podcast realizzato da Mondadori, che racconta in 4 episodi un viaggio da sogno diventato tragico. La prossima settimana sarai con noi?
Sì, assolutamente sì. Poi non so se avete già il trailer o l'anteprima.
Sì, abbiamo tutto.
Sì. sì, perché quella roba lì, chiaramente uno che è stato lì non poi non se la può dimenticare, come ricorderai, poi avevamo scritto un libro nel 2015,
esatto,
perché volevo che la memoria non si perdesse. E poi la sostanza qual è? Che come tutti noi che c'eravamo abbiamo visto scrivere un sacco di sciocchezze da parte di chi non c'era, e questa cosa era abbastanza insopportabile, e allora abbiamo deciso, visto che c'eravamo, di metterci lì e fare il nostro lavoro, che è quello dei giornalisti, e non sottrarci. Era un po' un ricordo privato, poi ho capito che non era giusto che rimanesse,
così privato, anche no, su questo tragico argomento, purtroppo.
Sì, sì, devo dire che la cosa più positiva, poi spieghiamo se volete il podcast, la cosa più positiva però di questa faccenda qual è? È che mi stanno arrivando delle richieste da parte di licei, professori di liceo, eccetera, eccetera, che a settembre vogliono fare una serie di incontri sull'ISIL. Sono già 4, quasi tutte nel nord Italia. E questo mi fa capire che allora è un punto di partenza questa cosa, no? Il libro, il podcast sono punti di partenza, mai punti d'arrivo, sono punti di partenza perché ci sono un sacco di persone che sanno qualcosa dell'ISIL, dai genitori, dal fratello maggiore, ne hanno sentito parlare, però non hanno capito bene ancora cosa è successo, un po' come con la diga del Vajont, che tutta Italia pensava che fosse crollata, in realtà no, in realtà è crollata una montagna. Quindi con grande umiltà ci siamo messi a lavorare per cercare di far arrivare, anche con un mezzo molto più brillante, molto più smart, molto più veloce come il podcast, di cercare di far entrare dentro l'ISIL, l'ho chiamato così per quello, dentro l'ISIL chi era fuori dall'ISIL, e fuori dall'ISIL spesso ha emesso giudizi un po' troppo frettolosi in questi anni. Questo è un po' l'intento del podcast.
Ecco, Emilio, di questo naturalmente approfondiremo, ascolteremo anche uno stralcio di questi 4 podcast la prossima settimana, argomento che bisognerebbe chiaramente trattare ogni giorno, ricordare ogni giorno, e noi lo faremo con le dovute maniere, con te, la tua presenza, anche di chi c'era, amici, juventini, tifosi che abbiamo conosciuto nell'arco di questi 5 anni della nostra radio. Dentro la Juventus che cosa c'è, cosa rimane di quel DNA? So che tu hai un'idea ben precisa.
In che senso intendi?
Di questa stagione, di quello che sta capitando e di quello verso cui ci proietteremo. È un modo per cambiare argomento, ma per restare in tempo.
Certo, certo. Pensavo del tema...
No, perdonami.
Sì. No, figuriamoci. Allora, no, è complicato passare da dentro l'ISIL a fuori dall'ISIL a dentro il campionato. Cosa rimane del DNA?
Dentro la Juve, insomma.
Il DNA, tu parli di questa stagione? Dio mio, di questa stagione dovrei dire... Ma
questa stagione
banale.
È iniziata forse 3 anni fa, Emilio, dimmi la tua.
Sì, no, la mia è che io non ho mai amato molto Allegri, ma non per preconcetti, assolutamente. Io insomma sono stato abbonato fino all'anno scorso, poi quest'anno non riuscivo ad andare a tenere fede al mio abbonamento in Tribuna Est. Però, insomma, ne parlavo anche con l'amico Cristian Rocca al Salone del Libro di Torino. Non so, credo che non sia stata la scelta migliore, ma al di là del fatto che poi Andrea Agnelli ha avuto, come dire, la sua fiducia è comunque una dote, un valore nei confronti di Allegri, credo fiducia prospettica, non fiducia retroattiva, no? Perché non mi pare che Andrea Agnelli sia uno che guarda al passato, quindi anzi è da manager ben allenato uno che guarda sempre al futuro, no? Tecnologie eccetera. Temo che da Allegri sia stato un deficit, non so, di lucidità molto grave. Adesso io non so se, come scrive qualcuno più bravo di noi, questi 2 anni fermo hanno contribuito o no. Devo dire che io non ho mai visto un allenatore al top della carriera stare fermo 2 anni, ecco, non mi è mai capitato, ecco, non so, quest'anno Conte ci sta, ma per motivi più clinici, che credo che sia lì a casa scalpitando con 14 monitor, cioè lo vediamo tutti, no? Che sta lì, che non vede
un anno, te lo spiego anch'io molto chiaramente, il decreto crescita ti impone di stare fermo fino a dicembre scorso, altrimenti avrebbe perso i vantaggi fiscali, sia chiaro.
Sì, sì, comunque sia, insomma, né Guardiola, né Klopp, né Conte, né insomma tutti i grandi allenatori europei non credo che avessero mai scelto di stare fermi 2 anni. Ecco, okay. Una scelta personale, però io credo che questo potevi farlo forse negli anni 70. Nel calcio di oggi è una scelta che mi ha lasciato molto perplesso, francamente. Cioè, credo che a quei livelli di professionalità tu, se sei fermo 2 anni, devi...
Lui ha confermato che sarebbe comunque andato al Real Madrid, TMV Radio, qualche giorno fa, Massimo Brambati. Poi
non so se ci sono su questo poi confermi o meno, ma però comunque sia ancora peggio, nel senso che, cioè, ti propongo a Real Madrid e tu scegli di stare fermo, ma tu l'avresti fatto?
Non te lo so dire, penso
di no. Io dico di no. Certo. Cioè, ti propongono Real Madrid e tu dici no, sto in spiaggia 2 anni.
Senti, sicuramente il tuo pensiero è condiviso, poi ti lascio anche alle domande di Paolo. Mi verrebbe solo da pensare, faccio il giornalista belva in questo momento.
Ah, figurati, sono qua.
È vero tutto quello che hai detto, però se Andrea Agnelli guardava al futuro non sarebbe mai tornato o non avrebbe dovuto ripiegare su Allegri, che era passato.
Io penso che lui pensasse Allegri come una figura alla Ferguson, probabilmente sulla scorta dell'esperienza passata, in questo caso il passato aveva senso, di farne proprio un punto di riferimento che fosse qualcosa di più di un allenatore, cosa che poi in parte ha anche dimostrato durante la burrasca, durante la tempesta, eccetera, eccetera, l'anno scorso, le penalizzazioni e quant'altro. Però credo che, è una cosa stranissima, perché poi se ci pensate bene, Allegri credo che sia il primo allenatore della storia della Juventus così divisivo, no? Spaccare in 2 la tifoseria in questo modo è qualcosa di, almeno io ho 58 anni, io non la ricordo una roba del genere, ecco, con nessuno, no? Su Conte possono esserci state poi visioni diverse, ma dopo che c'era stata la frattura.
Dopo, certo.
Ma nel corso di un triennio, avere un allenatore che spacca la tifoseria così, io non so se voi lo ricordate.
Emilio, chiediamo l'aiuto da casa, cioè a Paolo Rossi, certo, che qui ce l'abbiamo in casa.
Emilio, insomma, è uno che vive nella comunicazione e quindi da questo punto di vista mi interessa molto il tuo parere. Io ho un sospetto, poi vediamo se non è vero, è una mia visione un po' apocalittica, che da adesso in poi, cioè da un po' di tempo a questa parte, il divisivo sarà il tratto saliente non della tifoseria della Juve, ma di tutte le tifoserie. Cioè io quest'anno ho letto delle cose su Pioli.
Certo.
Tra l'altro comunicato stamattina,
sì, dico,
non sarà più l'allenatore,
cioè, nel senso che
mi sembra
che in questa logica per la quale ormai dibattiamo spaccando il cappello in 4 minuto per minuto sia sempre più difficile avere anche solo un minimo, non dico di riconoscenza, ma di valutazione serena del lavoro. Perché parliamo un attimo, faccio l'esempio proprio di Pioli, no? Ma veramente Pioli deve essere crocifisso in questa maniera,
no,
nel momento in cui arriva secondo in un campionato,
no,
dove
certo,
hai avuto un competitor, perché poi tutti i limiti, i 6 derby persi, l'eliminazione della Champions League, l'eliminazione dell'Europa League, eccetera. Però mi sembra che ormai il divisivo è diventato il tratto saliente, e forse ecco qui un limite grosso che secondo me che ha avuto Allegri, e che Allegri si è ritirato dalla battaglia, secondo me. Cioè Allegri avrebbe dovuto fare l'Allegri sempre, cioè continuare a essere ironico, continuare a difendere il suo calcio se ci credeva davvero,
arrabbiarsi ogni tanto.
Invece mi sembra che abbia scelto una strada per cui una volta all'anno fa il cantante rock, per cui si denuda e gli altri 364 giorni sembra quasi disprezzare questo mondo. Questo
è un
limite.
È un tema complicatissimo, Allegri, perché non ci può esaurire nemmeno in mezz'ora. Ricorderete che
ci vuole un podcast, Emilio.
Quando arrivò disse quella cosa che insomma non ci piacque, che torno alla Juventus, ma se avessi voluto vincere non sarei tornato qua. È una roba pesante, molto pesante quella, perché tu comunque non puoi nemmeno dirla, nemmeno se la pensi, cioè, tu devi tornare per vincere, poi non vinci, arrivi secondo o terzo, ma tu devi tornare per quello.
Ecco, scusa Emilio, però ti chiedo questo, hai centrato il punto, però Allegri poi dice, e io su questa ricostruzione di Allegri ho qualche riserva, dice,
sì,
io sono tornato e il mandato di Andrea Agnelli era calcio sostenibile e ringiovanimento. Ecco, tu invece dici giustamente, insomma, Andrea Agnelli sceglie Allegri perché guarda al passato più che al futuro, però poi c'è anche un altro aspetto che complica tutto, che in quel momento lì il futuro di Andrea Agnelli non è esco dalla Juve e la Superlega. Quindi tutto questo impasto che cosa ha determinato?
Andrea, per formazione sua, anche manageriale, guarda sempre comunque al futuro, ripeto, no? Anche su ancora...
Questo è verissimo, questo è vero.
Poi Paolo lo sa, anche con la televisione lui guardava, forse era più affezionato a una visione tecnologica cross mediale più che a Juventus Channel, pensava al web, pensava ai social, eccetera. da quel punto di vista lì, quindi secondo me lui ha guardato al futuro. Temo che spende giovani la faccenda, cioè adesso non è per fare la critica a Allegri, però cioè, non è che sia proprio il migliore del mondo Allegri per far crescere i giovani, non, cioè non ce l'ha, c'ha altre doti ma quella no, e quindi da questo punto di vista io non so se no. Abbiamo visto Rovella alla Lazio, che era un play che forse poteva servirci, no, non lo so, è tutto molto complicato, però come dice Paolo c'è stata un po' di confusione secondo me anche dentro Allegri stesso, sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista dell'approccio, in una gestione sicuramente societaria in un momento molto complicato. Tra l'altro aggiungo un elemento che forse è importante tanto quanto, se non di più, dell'allenatore, ma a noi manca ovviamente massimo rispetto per i due eccellenti professionisti tra i migliori sulla piazza che gestiscono Juventus in questo momento, però lì manca una figura di riferimento potente, cioè lì manca, adesso faccio nomi a caso che facciamo tutti, un Del Piero o un Chiellini che rappresenta, cioè manca una presidenza forte. E questo però è fondamentale per il prossimo anno, non possiamo anche lì, no, rischiare di lasciare Thiago Motta da solo, anche perché Allegri aveva qualche anticorpo in più. Thiago Motta appena arrivato deve trovare una società forte che gli consenta di lavorare in, insomma, con serenità, credibilità e
buona. Scusa Emilio, no? Ma perché la Juve non opera in questo senso secondo te? Cioè, qual è la ragione per la quale...
Perché lo stavo chiedendo a voi,
due anni è comprensibile, no? Cioè, chi si va a prendere una patata bollente come la Juve che sta sui tribunali o come la Juve che riparte e fa l'anno uno, come ha detto John Ekan? Ma adesso la Juve è tornata tra le grandi d'Europa, parteciperà alla Champions, cambia l'allenatore, ha una nuova figura come Giuntoli, fa una nuova squadra. Perché non va a nominare, secondo te, un presidente forte? Cioè non ne sente il bisogno e allora qui ci dobbiamo interrogare il perché, oppure non c'è uno che stia rispondendo a dire sì, lo voglio fare?
Magari entrambe le cose, però è una domanda che mi faccio ma dove non ho risposto e la giravo a voi, cioè, nel senso che non lo capisco. Cioè, tra l'altro hai due, io posso capire che Del Piero è insomma molto ingombrante, no? E Del Piero non accetterebbe mai una figura di rappresentanza, lo sappiamo benissimo tutti, però ecco.
Si comincerebbe con Chiellini, diciamo
c'è un
che...
signore che si chiama Giorgio Chiellini, che ha un profilo assolutamente Juventus, ha un curriculum enorme, ha una laurea, se non sbaglio anche un master,
sì?
Parla le lingue,
economia,
cioè, ragazzi, sarebbe, no, non voglio dire perfetto, che di perfetto non c'è nulla, però sarebbe una buona scelta anche per dare un riferimento, di fare la tramite con lo spogliatoio, tutte quelle robe del calcio che diciamo da 30 anni le conosciamo tutti, roba in questo momento non c'è, quindi perché non si fa? Non lo so, però secondo me sarebbe urgente tanto quanto l'allenatore, cioè tanto quanto il nuovo arrivo dovrebbe essere accompagnato anche da un profilo presidenziale diverso, che sia ovviamente molto più potente dal punto di vista mediatico anche, no?
Dici tu.
No,
cioè,
ma anche sui media, perché sui media la presidenza per ovvi motivi, insomma, quelli
non interviene.
Non c'è
molto da fare, società forte, squadra forte, allenatore forte, allenatore bravo anche, sta arrivando? Cosa ne pensi?
Ma non lo so, io devo ammettere che il Bologna, io per malattia personale come la vostra non è che guardo solo la Juve, no? Guardo un po' tutto, mi guardo anche il mio Parma che è la mia seconda squadra, e quindi mi sono guardato spesso il Bologna come si guarda un film la sera quando arrivi a casa, no? Perché a me sta roba dei passaggi verticali, a me sto calcio così piace da matti, e è chiaro che poi le incognite sono tante, perché lo sappiamo, la Juve non è il Bologna e va bene, ma non è che adesso Thiago Motta arriva e si scorda di come si allena. A me pare che abbia un profilo anche di carisma già, insomma, piuttosto consolidato, ha giocato in grandi squadre, non è che arriva proprio, no, dalla San Benedetto.
No, e poi proviamo, cioè insomma, verso il futuro devi anche camminare, provarci a andare. Senti Emilio, intanto abbiamo assaggiato un po' di tutto della tua juventinità, però perdonami, una copia della nostra storia, tutto il mondo di Happy Days, non me la devi far mancare. Cioè, hai avuto il coraggio di scrivere anche un libro su Happy Days, e qui parli...
No, non ha avuto il coraggio, ha sentito il dovere.
Il dovere. Qui hai tre Fonzi.
No.
Tra l'altro, casualmente, sto passando davanti alla mi sono fermato perché ero in Versilia, e sono davanti in autogrill, così sentiamo meglio il vostro audio. E qui in Versilia, dal 1 al 12 agosto, ospiteremo due dei personaggi di Happy Days, cioè Ralph e Malf.
Ralph
e Pozzi, scusate. E quindi saranno qui una decina di giorni con noi, Anson Williams e Don Most, cioè Ralph e Pozzi, amici per la pelle in FPS, e sono amici anche nella vita, quindi verranno qui con le mogli, faremo delle serate anni 50, insomma vi terremo informati.
E tienici informati, perché mi sa che faremo le dirette dalla Versilia, io e Paolo Rossi.
Lo facciamo volentieri, il calcio c'entra poco.
No, il calcio c'entra, il calcio c'entra sempre.
In realtà volevamo organizzare una partita di calcio fra Pesadilla, Happy Days e giornalisti e varie, quindi nel caso verrete convocati e proverò a convincerli a giocare in maglia bianconera, che in Versilia poi non so quanto sia proprio consigliabile.
Allora tu
però
sappi che io e Paolo Rossi, dopo il derby giornalisti, abbiamo già le due nostre magliette,
certo,
del successo 5-0. Battere Happy Days sarebbe il massimo. Vabbè, anche solo arbitrarla, essere, fare il guardaline. Io sono quello che non alzerebbe mai la bandierina, perché tanto c'è il VAR, no? Anche in queste partite, o no?
Beh, qua non lo so, chiederemo
va bene. Emilio, è stato davvero un piacere. Abbiamo raccontato a 360 gradi bianconeri quello che fai.
Chiedo solo a chi ci ascolta, se volete andare già a sentirvi la prima puntata, Dentro l'Eisel lo trovate su Spotify, su Amazon Music, su Apple Podcast, tutte le conserve.
Benissimo.
Lo dico sempre perché la gente mi scrive: ah, ma bisogna abbonarsi. No ragazzi, è gratis, è tutto gratis.
È gratis, allora lo mandiamo in onda anche noi.
È un podcast gratis di Mondadori, è uno sforzo che apprezzo molto e che serve veramente a custodire la memoria, quindi lo trovate su Spotify, basta che andate, vi scrivete gratis e cliccate su Dentro l'Eisel, e poi se volete mettete le stellette se vi piace, altrimenti scrivetemi in privato per gli insulti, insomma quello non ci sono
problemi. Esatto, lì noi non lo conosciamo.
È una cosa a cui teniamo veramente moltissimo e abbiamo faticato tanto per ricostruire tutto con i rumori d'ambiente eccetera, abbiamo messo delle musiche che era difficilissimo trovare, perché vai a trovare uno strumento che sia rispettoso di quella tragedia, non è stata una cosa facile. Però
c'è tutto uno studio, c'è tutto un progetto, c'è tutta una sensibilità di chi ha vissuto anche in prima persona e che non vuol far dimenticare.
Ci abbiamo provato, mi sembrava che fra 10.000 podcast una roba sull'Eisel fosse, non per me, ma fosse necessaria, tutto qua.
Per il popolo bianconero e non solo, e per non dimenticare,
dentro
l'Eisel.
E non solo. Esatto.
Grazie, alla
grazie
prossima.
Voi,
ciao,
alla
ciao,
prossima
ciao,
settimana,
ciao,
ciao. Il 29 maggio sarà di nuovo con noi. Grazie, saluto Fabio. Ci manda anche i bacini oggi. Il venerdì, come è carino, cambio. Il venerdì. Cambio, cuoricino anche per te. Anzi, veniamo alla macchinetta e caffè. Comincia a mettere due monetine.
Cose di calcio,
XL, ultima ora con Paolo Rossi e Antonio Paolino. Cambio in regia. Entra il trequartista Manuel, che saluto. Tra poco, lui viene proprio per Domenico Marocchino, praticamente. Perché se la raccontano... Uno metteva i dischi quando Marocchino...
Andava in discoteca, era lui, era Manuel.
Ti può raccontare tutti gli...
Questa frecciata marocchino,
No, vabbè, era un ragazzino, lui ne aveva tre, no? Non da DJ? Io pensavo di sì, scusa. Avevi già un... La ventina da...
Quindi...
Tu dici, quindi. Sì.
Sarebbe
perché
stato...
come fate a parlare sempre di fattacci vostri al telefono prima di metterlo in nonno? Vabbè, lo chiederemo a Marocchino.
Tra
se avrà
simili
voglia.
Ci capiamo.
Ho capito. Paolo, torniamo. Intanto mi dai modo così di aprire la messaggistica. Anzi, Manuel, se ci sono vocali, sparane uno via l'altro tra poco. Juventus Monza, domani alle 18. Non parla la Juve. Monza che arriva dalla sconfitta in casa col Frosinone. Una settimana prima ha perso in casa della Fiorentina 2-1, sempre un gol massimo di scarto, 0-1 col Frosinone, 2-1 con la Fiorentina. Precedentemente Monza-Lazio 2-2, Lecce-Monza 1-1, Monza-Atalanta 1-2, quindi sconfitta con l'Atalanta in casa solo per un gol. Arriviamo a Bologna-Monza 0-0, perché l'ho vista e lì cominciavo a studiare un po' Thiago, un po' Palladino,
un po' di Gregorio e un po' Calafiori,
un po'. Esatto. E poi dicevo, magari un po' Palladino, un po' Thiago, tenendoli separati, cosa uno, cosa da uno all'altro, perché a mio avviso, da quanto so, anche Palladino con l'elastico un po' si è avvicinato, un po' si è allontanato dalla Juve rispetto a Thiago, non per dire uno è meglio dell'altro.
No, no.
Che caratteristiche e cosa sono riusciti a dare in questi due anni? Parallelamente hanno cominciato uno al Monza e uno a metà campionato al Bologna.
banalmente ti dico che intanto hanno regalato grande entusiasmo, che non è un dettaglio di poco conto, perché Bologna grazie a quello è riuscito a centrare un'impresa fantastica come quella della conquista di un posto in Champions. Poi nel weekend capiremo, Bologna gioca stasera, Juve domani, chi sarà terzo, chi sarà quarto, sempre tenendo conto che poi l'Atalanta ha anche una partita da recuperare. E entusiasmo che a Monza non c'era quando Palladino arrivò l'anno scorso, che ricordiamo creò proprio lui esordendo battendo la Juve in un pomeriggio nel quale la Juve a Monza fece una delle partite più brutte della scorsa stagione e dell'intera avventura di Allegri in bianconero. Hanno regalato idee di calcio, nel senso che si parla molto del possesso palla di Thiago Motta, si parla molto, ne parleremo anche con Domenico, visto che oggi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui svolge il tema Thiago Motta. Palladino ha fatto anche crescere molto i suoi giocatori, alcune individualità, penso soprattutto a Colpani nella prima parte, poi un po' si è perso il ragazzo, non è riuscito ad avere giustamente quel livello così elevato come nelle prime 15 partite, però il Monza sostanzialmente si è guadagnato una salvezza stra-anticipata, tale che poi ha gestito questa situazione, non ha avuto quello sprint per poter ambire a qualcosa in più, ma non ha neanche mai ceduto sul piano della sua identità. Quindi complimenti a entrambi, perché Thiago Motta arriverà a Juve, Palladino penso che nella conferenza di ieri abbia in qualche maniera fatto capire, di oggi ha fatto capire, che insomma la sua avventura a Monza è finita e c'è qualche club che pensa a lui, tra l'altro forse anche il Bologna, che potrebbe decidere, anche se chiaramente Bologna adesso in Champions magari ha l'idea di andare a come dire, prendere un allenatore che in qualche maniera qualche esperienza europea l'abbia già fatta.
Vi sto seguendo per il discorso del 4-2-3-1 su Yildiz, Chiesa, dietro Vlahovic, vi convincono?
Mi devi dire chi sono i due davanti alla difesa. Sarebbe una squadra molto offensiva, se ripenso al 4-2-3-1 di Allegri, quello famoso, Cuadrado, Dybala e Mandzukic. Beh, quella quantità di lavoro, soprattutto da parte di Cuadrado e Mandzukic, non credo che riuscirebbero a farla.
Lavoro,
però attenzione, quella quantità di lavoro era anche determinata dal fatto che avessero davanti alla difesa due giocatori molto tecnici come Pjanic e Khedira. Tecnici e Pjanic, poi grandissimo recuperatore di palloni, e Khedira maestro di tattica. Faccio un esempio: se nel 4-2-3-1 mi metti Ederson davanti alla difesa, inizio anche a potermi garantire una punta in più, per dire, no? Le squadre sono degli assemblamenti complessi. Io non credo che la Juve, non credo che Thiago Motta, vedendo anche il Bologna di quest'anno, che è una squadra, attenzione, che difensivamente si è comportata molto bene, e non credo che Thiago Motta andrà a impostare una squadra con Yildiz, Sule, Chiesa e Vlahovic.
Qualcuno che conferma il rientro di Arthur come idea che tu sottolineavi, qualcuno ci chiede la data della presentazione di Thiago Motta, diciamo che
non c'è. Non qualcuno c'è. Dice anche, io non so se ti risulta, molto lontana, cioè dicono che la firma in realtà
dopo gli europei,
cioè la presentazione dopo gli europei, quindi prima del ritiro, ma la firma
prima degli europei,
quindi degli europei. 10 giugno, non a breve,
incontro.
Anche perché forse per ragioni il contratto scade il
30 giugno.
No, non lo so, però
mi trovi un po' impreparato. A breve, cioè non lo puoi annunciare eventualmente.
Però non c'è una presentazione.
Però non c'è una presentazione, niente.
Però sai, la firma è importante. Cioè, voglio dire, in questo momento la gente dice, attenzione, Barcellona...
Qualcuno dice, attenzione, molti davano per certo anche già Felipe Anderson, e poi è andato...
Felipe Anderson è un'altra storia, però un allenatore, insomma...
Qualcuno ci sta scrivendo.
Se tanti dicono questa cosa qui, immagino che... Però, anche perché, quale altra panchina libera ci sarebbe per Thiago Motta, visto che Barcellona adesso sembrerebbe essersi accordato con Flick, quindi non... Paris Saint-Germain c'ha Luis Enrique, che non mi risulta essere in partenza, quindi io penso che...
Allora, ci sta scrivendo Damiano da Civitavecchia. Direttore, ho scritto una poesia sui 39 angeli. Noi riserveremo, non solo nella mia trasmissione, mercoledì 29, se ricordo bene mercoledì, una puntata dedicata, conservate tutto il materiale, in mattinata la potete girare e davvero daremo risalto alle testimonianze dirette, all'ascolto di una parte di quello che potete ascoltare comodamente, già il primo dei quattro podcast di Emilio Targia, e poi costruiremo una puntata, chiaramente senza campionato, non penso che verrà ufficializzato Tiago Motta quel giorno, dedicheremo naturalmente all'attualità la cosa giusta. Qualcuno mi chiede, cose di calcio, quando tornerà all'orario 13:15, perché gli era più comodo dalle 14 alle 15 seguirci, e facciamo delle piccole variazioni in maniera che tanto, visto che vanno tanto di moda e siamo tutti giovani anche i podcast, chi non può più seguirci in diretta può seguirci riascoltando la puntata che trovate sul nostro sito radiobianconera.com, puntata cose di calcio XL nello specifico di oggi. Ascolta tutto, blocchi di mezz'ora molto semplici, oppure le cose più interessanti, tutte sarebbero da riprendere, le trovate riprese anche su Bianconera News, che non ho ancora aperto, ma perché siamo a fine campionato, e quando siamo a fine campionato l'uomo più felice della terra, anche se sta parlando o appena parlato, Raffaele Palladino, a differenza di Montero, che parlerà al termine della partita e ci dirà, forse ci spiegherà qual è il progetto di rientro in quale squadra del settore giovanile, il più contento perché finisce il campionato è Domenico Marocchino.
Puoi dirlo, io non vedo l'ora che finisca il campionato. Quanto manca? 10 partite, sai che io non seguo molto. Quante ne mancano ancora?
Puoi rispondere tu, io non ho i mezzi.
Domenico, ma scusa, sarai impegnato tu con gli europei?
Sì,
con
no, inizia...
Ma questo non lo so, in questo momento sono impegnato, sarà un'intervista un po' strana, perché sto mangiando delle fragole senza zucchero e limone, perché sono un po' a dieta per sostituire il dolce.
Sì.
Con un famoso giornalista, che non dico il nome, che è qua, ma non penso sia filo juventino.
Ecco, allora non salutarcelo.
E quindi... siamo qua, quindi sarà un'intervista un po' strana.
Ecco, allora voglio vedere se hai il coraggio di dire al collega che là davanti, che non salutiamo, ma salutiamo sicuramente...
non sappiamo chi è.
Non sappiamo chi è, saluteremmo.
A prescindere.
A prescindere. Mi devi dire come cambierà la Juve...
Alberto Cerruti.
Okay. Un grosso abbraccio al grande maestro di giornalismo.
Ma come grosso abbraccio? Qui abbracciamo tutti, qua un grosso abbraccio.
Beh, non solo... Beh, mica sia... Beh, se noi siamo gentili di Radio Bianconera.
Senti, anche lui, anche lui mangia le fragole senza zucchero.
Sì, siamo tutti umani, Domenico.
Siamo tutti umani, eh? Vediamo se hai il coraggio di dire ufficialmente cosa pensi della metamorfosi Juve e cosa servirà oltre all'allenatore l'anno prossimo, oltre a Tiago Motta. Da domani cosa serve per cambiare questa Juve?
Voglio essere un po' divergente dal pensiero comune, dire una parola che non è mai stata sfruttata, che non si è mai sentita nel calcio in questi ultimi anni: progetto.
Progetto. Chi lo fa il progetto, chi lo sottoscrive?
Nessuno. I due termini più abusati nel mondo del calcio sono bisogna lavorare e un progetto. Quindi io mi adeguo e dico bisogna lavorare, è un progetto.
Ecco, cosa ti deve esserci scritto però per non adeguarti, sapendo che non sei il più conformista degli ex grandi bandiere del calcio italiano? Ti chiedo cosa deve esserci scritto nel progetto, o cosa farebbe scrivere il nuovo allenatore, si dice molto probabilmente sarà Tiago Motta, e cosa aggiungerebbero magari i dirigenti in quel contratto, in
allora
quel progetto.
Io penso, adesso a parte gli scherzi, sì, penso che la cosa più importante sia cercare o sentire una filosofia, vuol dire o avere il desiderio di impostare un gioco più offensivo, non so, un po' più garibaldino, un po' più spavaldo, oppure invece fare un altro tipo di gioco, oppure fare un tipo di gioco sornione. Queste sono le tre filosofie: un gioco difensivo, un gioco sornione e un gioco un attimino un po' più offensivo, un po'. Queste sono le tre filosofie calcistiche. In base a questo, che è una filosofia che sente l'allenatore, trovare gli elementi, i giocatori adatti per fare questo, ecco, insomma. Io ho letto oggi sulla Gazzetta dello Sport un facsimile di formazione che non mi è dispiaciuta.
Ce la giusti tu? Così scopriamo qual è la formazione che prediligi.
Quattro difensori con Cambiaso finalmente nel suo ruolo reale, che è terzino sinistro, Bremer e Calafiore, penso Danilo a destra, e poi due mediani in modo tale che ci sia anche Rabiot, con Meiner dietro alle tre punte, una punta centrale e due punte esterne, che possono essere Ildiz e Chiesa, ecco, insomma. Mi pare che questo tipo di filosofia, tipo di idea, sia un'idea abbastanza carina, ecco, insomma.
Ecco, lì la punta di diamante è ancora Vlahovic, o ci metteresti anche qualcosa di diverso?
No, la punta di diamante sono... Non c'è una punta di diamante. La punta di diamante sono i giocatori che sanno giocare tra le linee, ecco. Con Meiner sono un giocatore di questo genere, ecco. Rabiot è un giocatore di questo genere, ecco, insomma, più che... È vero che il gioco delle squadre è sempre in funzione degli attaccanti, però è altrettanto vero che questi attaccanti devono essere, diciamo, seguiti e tutelati dai centrocampisti. Mettiamo a posto il centrocampo, davanti qualcosa si raccoglie.
Allora Domenico, io oggi ho letto la tua intervista al Corriere della Sera, molto molto interessante, che però è uscita sulla versione torinese, insomma sulla cronaca di Torino e non a livello nazionale, quindi volevo...
Lo sapevi, vero, che c'era una tua intervista?
Non te l'hanno rubata, no?
No.
Non lo sapevi?
No, non lo sapevo. No, ho parlato... poi sapevo, non sapevo quando uscire. L'unica grande soddisfazione è che l'ha fatta il figlio di Ormezzano.
Esatto, Timothy, sì.
Timothy. Ed è stata una persona veramente colta, educata e simpatica.
Esatto, ma infatti anche lui parla bene di te. Quindi...
Torino, anche se è la radice del Torino, però...
E lui ti chiede una serie di cose. E mi ha colpito una tua riflessione, cioè... Tu definisci Thiago Motta pitagorico, dici sì. Thiago Motta è un allenatore che disegna triangoli e trova la profondità, la verticalità. Io ti chiedo sinceramente, noi con gli effettivi di oggi abbiamo giocatori che possono permetterci questo? Tu hai già detto di Kobe Miners, che sicuramente abbiamo visto anche nella finale col Bayer Leverkusen, è uno che le linee le sa disegnare, ma Vlahovic, Chiesa, sono giocatori che ti danno delle garanzie per questo tipo di gioco?
Bella domanda. Anch'io non ricorrevo gli avversari, poi ho capito che per poter giocare e rendere un certo livello mi sono sacrificato a rincorrere gli avversari. Per far crescere una squadra non sono le tue qualità intrinseche e personali che devi mettere in campo, è quello che ti manca che devi mettere in campo, ci devi aggiungere qualcosa, devi sempre aggiungere qualcosa. Il miglioramento non è nell'esprimere quello, il potenziale che hai, ma il miglioramento è nel diciamo riuscire a tirare fuori quello che è nascosto, che magari non hai, hai capito? Quello che è molto importante, un attore è bravo in quello. Un attore bravo è quello che tira fuori delle cose che tu pensi di non avere, ma ce l'hai nascosto, ce l'hai in cantina.
Quindi è possibile che Chiesa e Vlahovic
quindi
migliorino.
Potrebbe essere possibile.
Senti, ti chiedo un'altra cosa sulla base di quello che tu dici attenzione,
sto quasi finendo il Barbera, quindi...
Vabbè, ma come il Barbera avevi le fragole
adesso, vabbè, fragole Barbera,
avevo le fragole ma non nel Barbera, avevo le fragole nel piatto
separate.
Il Barbera nel cucchiaio separate. È vero che le fragole si possono, ma potevo mettere il vino, la Patrizia poteva mettere il vino nelle fragole,
non sì, perché mi stai rovinando.
Io
la Patrizia,
sono molto curioso domani di leggere Alberto Cerutti dopo questo,
Alberto è qua che
domani perché su di te ho delle certezze, su Alberto Cerutti andiamo
capirò
a vedere
tante cose domani.
Andiamo a vedere, esatto, dalla Gazzetta e domani capiremo l'entità di questo pranzo. Domenico, ti chiedo questo, tu giustamente mi è piaciuto molto perché in questo grande entusiasmo che c'è nei confronti di Thiago Motta, che sa anche un po' tra virgolette,
ma ci deve essere, Paolo, se ti interrompo, ma ci deve essere, perché Thiago Motta nasce come interno, come mezzala destra di una volta, e la mezzala, e poi si è spostato a fare il mediano. La mezzala destra di una volta, che lo era anche Gasperini, erano quelli che dovevano giocare sempre, sempre, tenendo presente le caratteristiche degli altri giocatori, e quindi ragionavano di più. Perché un conto è fare quello che ti senti a cuor libero, un conto è fare quello che è utile a tutti quelli che ti circondano. Dico storicamente, ma la più grande mezzala destra del calcio italiano è stata Bulgarelli. Tardelli era una mezzala destra, è un giocatore immenso, cioè chi gioca in quel ruolo lì, soprattutto se è un giocatore tattico, è uno che ha tanta esperienza di calcio, perché lì devi guardare gli altri. Non è la mezzala sinistra che fa in base all'istinto e all'estero che ha, o alla destra che gioca sulla
palla. Interessante quello che stai
dicendo. Certo. Questo è interessante. Ascoltami, ma è in questo senso, una delle domande che ti è stata fatta, ed è uno secondo me dei temi forti, no? Spalletti sceglie Fagioli perché Fagioli d'Italia non ce l'ha, uno come lui, mentre boccia Locatelli, nonostante ricordiamo che in nazionale Locatelli abbia fatto anche prestazioni più che dignitose e soprattutto non nel ruolo disegnato nella Juventus.
È quello che ho detto nell'intervista.
Quindi
ha fatto una scelta in funzione degli altri giocatori che ha a disposizione. Nel ruolo di Locatelli ha determinati giocatori a disposizione, esatto, e può sfruttare quelli. Invece lì mancava probabilmente un interno con certe caratteristiche, ecco, insomma.
E poi attenzione, non siamo ancora sicuri che Fagioli vada certamente agli europei, tra i 30. Senti, visto che sta arrivando il conto, non vorrei che pagasse Cerruti oggi con tutto quello che stai mangiando.
Lo sai che ho preso solo un bicchiere di vino, però ho preso quello da birra.
Mi dici anche la coppa di fragole com'era? Hai preso quella dei
fantasmi? No, la coppa con le fragole semplici, perché ieri sera mi ha dato 6 crumiri
si spiegano tante cose.
Ma Domenico, ma tu nell'intervista dici: ah, ma adesso non ci sono più i giocatori come me, perché io avevo anche un po'... Cioè, alla mia epoca c'erano quelli con la pancetta, adesso sono tu li hai mai avuti gli addominali seri o no?
No, quei livelli no. Sai che ho visto una foto probabilmente del Cagliari che festeggiava, dove erano tutti senza maglietta, e mi sono spaventato, sembravano dei culturisti. Cioè io assolutamente no.
Assolutamente.
Ma sai
no,
che voi lo sapete bene che le fanciulle di una certa epoca...
Volevano le maniglie. Senti, tornando alla domanda seria del direttore, perché c'ho sempre l'editore che quando ci sei tu mi chiama sull'altra linea. Un'eredità pesante... un'eredità veramente pesante, come dici nell'intervista che ho recuperato. Ti chiedo quanta pazienza o tempo bisogna dare perché decolli, perché si metta a frutto.
Tre mesi? Sì.
Condizione atletica, ragionamento.
Secondo me al prossimo bicchiere dice 2.
3 mesi, no? A parte gli
scherzi. No, nel senso...
Cosa servono in quei 3 mesi? Cosa succede in quei tre mesi?
Non puoi quantificare.
Ma più o meno, perché... il tifoso devo spiegarglielo così.
No, allora, non puoi quantificare, perché dipende dall'allenatore anche la capacità di capire il margine di miglioramento e in quanto tempo è fattibile. Se ci vuole 6 mesi, insomma...
3 mesi, ci sono 8 partite della Champions, quella della nuova formula.
Vabbè, ok, ma uno non è che deve per forza poi uscire un determinato tipo di gioco. Intravedere quali sono le regole.
A Natale, quando tu non avrai visto ancora una partita di Thiago Motta, sapremo dire e ragionare sul...
Ma tra l'altro, Domenico, io ho questa news, non so se tu l'hai sentita.
Poi ti salutiamo.
Che Thiago Motta ti vorrebbe come match analyst, cioè che tu devi guardare
tutte le partite
di tutti gli avversari. Tu lo prendi come incarico?
Io potrei anche prendere.
Paga in fragole, pare.
Bicchieri. Paga in fragole.
No, potrei anche prenderlo. Viviamo in un mondo dove per dire delle cose sensate bisogna essere serie, perché se non sei serio le cose sensate non vengono dette. Invece sono delle persone serie che dicono delle stupidaggini.
Vero.
Invece sono delle quindi...
Chissà Alberto che cosa sta capendo di questo.
Non segue la nostra discussione.
È andato via. Senti, disperata. Ma anche con Thiago Motta si vincerà in 11 e si perderà in 11?
Questo l'ha detto Brion.
No.
Era una frase che aggiungerei con che bisogna lavorare e progetto.
E progetto. E fragole.
Si vince in 11, si perde in 11. Quella non l'avevo ancora sentita.
Senti, una parola per l'Atalanta di Gasperini. Cosa ha combinato per Bergamo? Cosa ha confezionato?
Ha convinto innanzitutto che giocare a calcio è anche un divertimento.
E sentire Domenico Marocchino è un piacere. Ciao Domenico,
ciao,
buon
Domenico.
Conto.
Ciao,
buon ragazzi, non mandarlo sempre alla radio, come fai?
Da adesso alla fine della trasmissione.
Ci proviamo.
Certo, non mandarlo come fai sempre, perché te lo rimando indietro alla radio.
L'editore ha scritto un messaggio, adesso beve
l'editore
pure.
L'editore mi ha licenziato.
Infatti è a rischio la tua presenza a fine giugno.
In diretta.
Ciao,
ciao.
In diretta ciao, salutaci ciao. Il maestro. Ciao, 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 ciao. Ciao. Paolo, ce l'abbiamo fatta. Oggi è stata ancora più completa. È un allenamento per noi quando
sì,
c'è Domenico Marocchino.
Test. Se superi il test marocchino sei pronto.
Un vocale, Manuel, e poi puntuali ci salutiamo. Cioè ci salutiamo e ci ritroviamo con Pasquale Gallo tra poco.
Buongiorno direttore, buongiorno al signor Paolo Rossi.
Ciao.
Questa è la mia formazione per Thiago Motta.
Ah,
è un 3-4-3 con Calafiori, Huijsen e Bremer in difesa, Cambiaso, Ederson dell'Atalanta, Arturo Fagioli e Iling, Ildiz, Chiesa, Vlahovic. Questa è per me la formazione. Bisogna trattenere Sulé, che può dare fiato a Ildiz, quindi può anche cambiarsi con Ildiz a turno, può giocare anche al posto di Chiesa, quindi bisogna trattenerlo. Bisogna trattenere anche Locatelli. Secondo me possono partire McKennie, possono partire Rabiot. Bisogna dare aria nuova a questi ragazzi, quindi io opterei per questa formazione.
E allora nell'ultima mezz'ora certificheremo con le parole e i pensieri di Pasquale Gallo, già pronto sicuramente con noi e per noi, e soprattutto vi chiediamo, sareste d'accordo con una formazione del genere? Ci vedo delle cose interessanti. Certamente non farei pazzie per trattenere Kostic, Rabiot, io personalmente, al di là della formazione giusta o sbagliata. Mi dite anche la vostra?
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Bene, ben ritrovati, caro Manuel. Appena vuoi, puoi, andiamo a Salerno, però intanto svoltiamo a destra perché ci sono un bel po' di messaggi e di vocali.
Buongiorno, Mauro Torbetello. Vorrei porvi una domanda, anche se forse non è la sede giusta.
Fatto complimenti per la voce.
Ci sono delle persone che, individuato un bersaglio, non perdono occasione per attaccarlo, diventando ripetitivi, noiosi, antipatici.
Ma ci rischiamo anche noi di essere trascinati.
Aiutare da qualcuno, bravo? Intanto mi permetto di dare un piccolo consiglio. Se sei un barbuto pomatato, petulante, ma vai al mare, barbuto petulante.
No, perché ieri ho fatto riferimento a chi ha la barba si mette... Parlavamo del cronista che ce l'ha sempre con la Juve.
Ah.
No, non con te, tranquillo, ti ho visto già pronto col rasoio. No, quindi speravo di non aver suscitato terribili antipatie. Già ieri abbiamo concluso, è fatti una vita. Cioè, sembra che per dimostrare la vittoria o il successo di un club, l'Atalanta, io ho ascoltato il post-gara, e sembrava che il problema fosse la Juve che non gioca come l'Atalanta. E, almeno l'Atalanta ha lavorato. Altri...
Però, Antonio, si sono costruiti una fortuna su questo.
Lo so.
Questo,
allora
però,
mi sono permesso...
Però è anche colpa dei tifosi della Juve.
Certo
su
che
questo,
abboccano.
Non che abboccano, ma che gli hanno eletti a guru. Io non discuto la competenza
di
uno.
Mi ha criticato perché rispondevo
però,
a queste
però
critiche.
Però un minimo di senso di orgoglio in questi anni nel difendere
un po' di più la propria società,
la propria società, secondo me sarebbe stato opportuno.
Sai che non mi ricordo se Pasquale Gallo ha la barba o meno.
Ma no, magari si è fatta crescere.
Ah, no, lui la barba, guarda come se l'è tagliata bene, eh? Ciao Pasquale. 5 minuti.
Ciao, ciao,
ciao Pasquale.
Ben ritrovati.
5 minuti fa. Minuti fa.
Ma si vede lì la freschezza, la crema, la vitalità. Senti, ti leggo questa cosa. Alla Juve sarà chiamato Thiago Motta. Tra l'altro lo diamo quasi per certo anche noi, che abbiamo mantenuto un po' di distanza tenendo viva altre fiammelle, non sponsorizzando altri allenatori, perché c'erano non il piano A, il migliore, il vincente, il perdente, le tre buste classiche. Alla Juve sarà chiamato l'allenatore non solo a ottenere grandi risultati, ma anche a deliziare la platea con il bel gioco. Ormai tutto si conclude con il bel gioco, ma questo lo dice Marocchino, lo dico anch'io. Cioè, c'è chi invita a dire, se dobbiamo cambiare, godiamoci un po' uno spettacolo in più. D'altronde, tutti guardiamo la comunicazione, ai social, il calcio, gli spettacoli, i fuochi d'artificio, ma poi alla Juve ci vuole anche un po' del tempo a per raggiungere questi obiettivi, non solo per l'allenatore, culturalmente, anche per il tifoso.
Allora, premetto, dopo vorrei anche alla fine parlare un attimo dell'Aisel.
Ci risentiamo anche il 29, è aperta proprio un via vai di ricordi ed emozioni, eventualmente.
Va bene, va bene. Perché c'è molto da dire lì che non è stato detto, quindi saranno cose.
E allora è molto interessante, molto interessante. Perché noi cerchiamo di dare degli spunti, Pasquale.
No, ero tra la tribuna e gli spogliatori. Quindi.
E allora ti prenotiamo, ti optiamo
per il 29.
Per il 29.
Va bene. Allora, dicevo, a parte che se si concluderà, perché finché non è ufficiale, io ho imparato nella vita che per non fare figuracce è meglio attendere che fare figuracce prima. Però, come sembra, Thiago Motta approderà alla Juve, se c'è una persona molto felice di questo avvenimento è il sottoscritto, che pure ha difeso Allegri negli anni passati, eppur sottolineando che, se, a mio parere, la sua sfida nel 2021 era una sfida, come si dice, velleitaria, perché il Sansone contro tutti è difficile farlo, ed è impossibile farlo. Quindi, lì
mi spieghi cosa c'è stato in quella scelta? Perché io voglio capire, qualcuno mi dice a volte, cioè, come chi è schietto con Allegri, nel bene o nel male, io voglio essere schietto con chi ha chiamato, richiamato Allegri. Mi chiedi, mi dici tu che hai studiato molte strategie da dentro con Boniperti anche dopo, che cosa c'era nella volontà di riportare Allegri a Torino? Che io ritengo uno dei peccati originali, non dei bilanci di quello, quell'altro, no? Del gioco, tutto, non è tutta colpa di Allegri. Allora, visto che per molti tutte le colpe sono di Allegri, io vorrei capire meglio se devo chiedere i danni solo ad Allegri o magari spartirle così equamente o no anche con altri, tipo anche chi ha scelto di riportarlo.
Allora, tra il 10 maggio 2019, quando ma io ho salutato Paolo.
Sì, sì, ci siamo salutati. Ci siamo salutati.
Sì, scusi, no, io
no,
sono
vai tranquillo Pasquale. Ah, ma noi ci salutiamo, allora, a prescindere, come diceva Totò.
Certo. Anche con la mente.
Esatto.
Bene. Allora, tra il 10 maggio 2019, un giorno che tu, Antonio, dovresti ricordare bene, mi hai intervistato al Salone,
sì, del Libro, me lo ricordo,
in occasione della seconda mia uscita. Quel giorno ci doveva essere la Juventus, e non ci fu, perché quella notte io fui avvertito che non ci sarebbe stato nessuno, perché venne un parapiglia generale circa i programmi. Ora, dopo 2 anni, tra Sarri e Pirlo, che sono state per me due scelte, la prima scellerata, la seconda discutibile. E dopo 2 anni ci si accorge che all'orizzonte c'è anche qualcosa di impegnativo per la società, i tribunali, le questioni interne, eccetera, eccetera, per cui si decide di dare ad Allegri tutte le responsabilità, tutti i compiti, e perché in quel periodo ha fatto un po' di tutto, era il vero grande manager della Juve, perché decideva, faceva. Questo è uno sbaglio fatto da Andrea Agnelli in buona fede, ovviamente, dopo tanti successi non è che uno è sempre riuscito. E secondo me Allegri non doveva accettare, solo perché quasi nulli, a parte l'allontanamento, l'andata via di Paratici, ma poi era rimasto tutto tale quale. Per cui non capisco allora perché te ne sei andato nel 2019 con l'out-out. Quindi è qui che si accentra la mia...
La criticità. È spiegato così, esatto, a tutto la logica, che bene spiegare.
Se tu hai una coerenza per essere andato via per alcuni motivi, non puoi accettare un compromesso, anche perché in quel caso Paratici avrebbe anche potuto dire allora il mio allontanamento è la causa di tutto, cioè è la risoluzione di tutto. No, infatti i nodi sono venuti al pettine, perché lui ha avuto tanti soldi, perché doveva svolgere molti compiti e molte responsabilità su di lui. Io non l'avrei fatto. La mia soluzione personale, che cercai di, poi non lo so se lui l'ha saputo, per me era molto meglio andare al Borussia Dortmund con qualcosa di meno, piuttosto, ma è una mia visione della vita, io mi regolo così. Ci sono persone che voi sapete a chi mi riferisco, che non sento da 3 mesi alla Juventus, ma per me è come se ci sentissimo lo stesso, perché so, vedo nei fatti il feeling mentale, tecnico, per cui poi io posso anche non sentirmi con voi, però sappiamo che siamo fatti della stessa pasta, e quindi sono tranquillo. Non ero tranquillo allora.
Sei più tranquillo adesso.
E facevo le battute su Arriva Bene Nedved, se vi ricordate, no? Anzi, vi ricordate bene. Ma sì, le facevo perché prevedevo dei disastri dopo ogni dichiarazione. Quindi,
Pasquale, ti fermo così. Intanto c'è Manuel che può farci ascoltare un vocale, però per smorzare anche un po', ma il ragionamento, la spiegazione aiuta a capire, forse aggiunge anche a molte cose, o alcune a quello che si dice. Ci tengo a leggere questo messaggio di Mino da Barletta, perché tu hai spiegato. Io resto juventino, cioè qui ci ha trasmesso la sua juventinità, Pasquale. Metto in luce dei momenti critici, ho capito, ci do una spiegazione. Ero contro quello, a favore di quello, ma sono già a favore del futuro che avanza, che arriva. Sentite, troppa gente è diventata juventina con i 9 scudetti. Bene. E che si scaglia poi contro i fantomatici comportamenti di Allegri. Del resto, sentite che bello, questo io. Mm-hmm. Del resto, c'è chi è cresciuto con Mazinga e chi è cresciuto con Peppa Pig. E io la trovo bellissima, la trovo bellissima. Mino da Barletta ci fa sentire un po' della generazione Mazinga.
Sì.
Ma io anche un po' Peppa Pig, perché per far addormentare il piccolo Mazinga in casa dovevo seguire anche Peppa Pig. Però Mino da Barletta mi ha rubato un sorriso. Manuel, mi fai ascoltare un vocale, così magari c'è uno spunto nuovo anche per Pasquale.
Ciao direttore, Nick da Imola. Io penso che per la prossima stagione bisognerebbe rinnovare, sì. Però io tratterrei, se possibile, giocatori tipo Kostic, il miglior crossatore rovinato da un pessimo allenatore. E come rincalzo, se accetta di farlo, un Rabiot, che comunque ha un bel motore, poi prenderei gente fresca e Giuntoli, Inquesta e Maestro. E contestualmente a questo cercherei di levare un po' di fiducia, non di autostima, ma comunque di far capire che sono dei giocatori fra tanti a Chiesa e Vlahovic. Ciao.
Allora, al di là delle simpatie o delle spiegazioni,
giocatori tra tanti a quello che però a cui dai più soldi di tutti,
esatto,
è un po' difficile, esatto, farglielo capire.
Anche perché c'è una lista, Pasquale, cioè in queste ore a che cosa si guarda, al di là che tu abbia già l'accordo con un allenatore,
il sì dell'allenatore. A cosa si pensa quando si deve in fretta, ma senza troppa fretta, rinnovare anche a livello societario? Raccontaci un po', come se fossimo lì, nella sala dei bottoni della Juventus.
Per me le cose a cui si pensa sono semplici. Non sono di oggi, non sono di un mese fa, sono di 6 mesi fa, 9 mesi fa o da quando si è girata pagina. Questo non significa che c'erano delle cose già precostituite, come hanno cercato di dire anche al mister precedente, all'ultimo nostro mister, e quindi poi si è caricato come una pentola a pressione. No, è che ogni dirigente, anche avendo un grande giocatore all'interno o avendo un grande allenatore, guarda sempre, questa è la DNA Juventus. Quando dicono cos'è questo stile, questo DNA, no, ma non sanno di che cosa parlano, non hanno studiato il passato della nostra Juventus, perché senza il passato non si può capire il presente e il futuro. Allora, DNA vuol dire che ogni cosa fatta bene, io posso avere anche il miglior giocatore d'Europa, devo puntare al miglior giocatore del mondo, ma non da comprare, da fare, da costruire. Questo, allora, le idee io credo che siano già presenti nella mente dei nuovi dirigenti, del nuovo staff, del nuovo, ci siano già, e questo è già un passo avanti, perché già sarebbe sbagliato dire allora adesso aspettiamo, facciamo presto ad annunciare Thiago Motta, altrimenti non si comincia a fare la squadra. No, è tutto il contrario. Speriamo, io è un mio auspicio da tempo immemorabile, immemore, cioè che sia la squadra con uno scouting, con una sua direzione commerciale, tutto ciò che è sempre stato il calcio così. Non è cambiato nulla ad avere un capitale sociale, tecnico, di giocatori, di uomini, per un futuro sempre più roseo. Queste sono, è l'inizio del discorso, e io sono convinto che in questo discorso siano state già preparate molto bene le basi e le fondamenta di un calcio mercato che inizierà ufficialmente tra qualche giorno, ma le cui basi sono le cui radici sono già in un passato recente, sono ben chiare, per le quali non è che la prossima stagione di mercato, la propria finestra di mercato, ci darà tutte le spiegazioni e riusciremo a raggiungere, magari per esempio dopo l'arrivo di Thiago Motta, io avessi in squadra un Calafiori, per me fenomeno assoluto, sia per età, sia per personalità, sia per consistenza, e non escluderei dai grandi che possono diventarlo quell'Oisen che ci torna indietro dalla Roma. È un Cup Miners in un centrocampo come vertice alto o vertice basso o vertice medio, poi dipende dall'allenatore come vuol far giocare la squadra, anche se lo possiamo immaginare, basta pensare Salemaker da una parte e Ndoye dall'altra parte, e poi aveva un centravanti di diversa natura, d'accordo, però Vlahovic non è proprio, ma non è manco discutibile, c'è uno che con quelli che sono stati realizzati, quelli che gli sono stati annullati per Moviole, che io abolirei totalmente, o per fuorigioco passivi degli altri, ha fatto tanti di quei gol con quel centrocampo lì, e quindi è un giocatore a cui bisogna semmai affiancare gli uomini giusti. Parlare oggi, io vorrei che rimanesse Rabiot perché c'ha il motore in funzione, perché io penso che questo sia precoce, ed è su questo che poi devono andare insieme al tecnico, però diciamo che l'impostazione base, che Thiago Motta sia stato eventualmente pensato o scelto con il suo sì e la sua firma eventuale, sulla base di un programma che la Juventus ha già nel suo cassetto ben preparato. E Thiago Motta è compiaciuto di questo tipo di visione.
Lo rappresenta, ecco, al meglio, questo. Certo. Pasquale, ti faccio fare una domanda da Paolo, che magari mi può anche dire, cosa ne pensi di questa riflessione di Pasquale.
Ma io sono, dico sempre una cosa, e credo che Pasquale in questo mi darà ragione, che noi ovviamente per ragioni temporali discutiamo ogni mossa di mercato, ma il disegno complessivo del mercato lo hai alla fine. E quindi, come dire, è come se tu quando c'è la torta in forno vai sempre ad assaggiarla, aspetta e vedremo. È chiaro, noi tutti vorremmo che il 10 giugno ci fosse già l'embrione di una nuova Juve con dei capisaldi. A me sembra di capire che recentemente, sempre di più, anche le grandi squadre poi il mercato lo accendono addirittura a campionato iniziato, insomma, negli ultimi 10 giorni. Però è evidente che, giunto di Thiago Motta, attorno a un tavolo devono intanto fare un'operazione, ovvero quelli che assolutamente non vanno via. E in questo noi abbiamo un serio lavoro, perché abbiamo tanti giovani che devono tornare, e quindi deve esserci una scelta che immagino dove la società avrà la prima voce. Cioè, faccio un esempio, dove assolè, perché mi arriva questa offerta e noi di quei soldi abbiamo bisogno. Tecnico ne deve avere un'altra. Sentite, quei 40 milioni trovatemeli da un'altra parte, perché sulè lo voglio assolutamente. Questo deve essere il gioco. E il gioco, naturalmente, è ancora tutto, scusate il gioco di parole, da farsi, da giocare. Però l'importante è che ci sia chiarezza, che non ci sia uno che prevarica l'altro, perché di questo film l'abbiamo già vissuto e non, certo, ci ha portato bene.
Pasquale, io ci aggiungo allora, perché c'è un'interessante sfumatura del ragionamento di Paolo, e anche fare una trasmissione, il bello è questo, non ci sono domande preconfezionate, non c'è l'ospite che ti dirà assolutamente sì, no, ni, o quantomeno non è Pasquale Gallo e non sono questi due conduttori. Pensiero che condivide Stefano da Tor San Lorenzo, che dice, però vorrei far riflettere te su una cosa e far dar risposta. È giunto il momento che, giunto lì in questo momento, il riferimento è quello, tiri fuori il coniglio dal cilindro, un giovane forte preso dal nulla, no? A cui poi aggiungi quello che hai, no? Quindi non dice fare spese pazze, andare a comprare chissà chi, per il resto con Calafiori ed Ederson e rientro dei vari giovani, come diceva Paolo, ecco che la squadra è completa, no? Da appoggiare, da sostenere. Chiedo a Pasquale Gallo, però è anche vero che si sottovaluta una cosa. Chissà quanti Moggi, Giuntoli al Napoli, prima di trovare Kvaratskhelia, abbia rischiato un po' le scelte. Perché io in Jalò e Alcaraz, ovviamente, che uno dei due più l'argentino rientrerà dal prestito, no? Ha fallito per colpa di Allegri sicuramente, non entro nel merito. Devi anche provarli, devi anche accettare, cioè io li ho accettati, vengono, sono senza fagioli, senza quello. Speravo che potesse dar di più, colpa di Allegri che non è riuscito, tutto questo che volete, però il ragionamento è giusto, che dovrò tollerare anche dei piccoli sostanziali errori che andranno un po' magari tutelati, tenuti sotto traccia, sperimentati, accettati e rimandati al mittente?
Certamente, sono completamente vorrei non essere completamente d'accordo per avviare una...
Bisticciare, sì, certo, lo so. Che sei divisivo tu.
Quando una cosa è detta bene, Paolo ha detto delle cose sagge, tu hai detto delle cose sagge.
Le ho integrate, io mi sono permesso
allora,
di integrarle.
Io penso che il nostro compito, io dico nostro, mi metto anche io con voi, cioè quando siamo chiamati a rispondere, dobbiamo anche dare qualche spunto meditativo. Noi non dobbiamo educare alle genti, noi non abbiamo il Vangelo, la verità costituita. Trasmettere le nostre idee in base... È chiaro che se ci mettiamo lì ancora a fare i cecchini di chi aspetta quelli che erano l'in e quelli che erano l'out, eccetera, ma noi non ne usciremo più. Ma ne uscirà per la Juventus, però, perché la Juve è capace di chiudere le porte, tornare all'antico, far bisticciare la gente fuori, e di bisticci ce ne sono state fin troppi, anzi tanti come la nostra tradizione non avrebbe mai previsto, una caciara di quelle che ci sono state negli ultimi sei anni minimo.
Chiarissimo.
Allora, quindi abbiamo anche, quando parlano di Jalò, Alcaraz, allora dovremmo parlare di Ranocchia, Rovella, Pellegrini, Dragusin. Ma cosa sanno la gente del perché Dragusin è andato al Tottenham e non è rimasto in Italia? E la Juve ha incassato dei soldi per un precedente contratto. Cioè, Giuntoli nel primo anno zero, che doveva solo osservare, ha già introitato 55 milioni, ma non sono visibili alle cronache quotidiane.
Non fanno tifo quello, fanno bilancio, chiaro. Pasquale, stiamo chiudendo. 40 sì. Secondi. Entra Thiago Motta, lì, è a fianco a te. Io lo so che è lì a fianco Motta. Ti metti la mano davanti. Cos'hai? La maglia del Bologna.
Aspetta.
Eh sì, è Bologna. Di chi era quella maglia? Quella è una...
Questa è storica.
Storica.
È quella lì del centenario.
Ah, centenario. Bologna, 2009.
Il Guidolini che andò a finire Maluccio, però stava andando forte. Il capitano del Bologna che mi diede la maglia sua, aveva giocato contro, avevo in quella partita del 2009 il terzino sinistro della Juve mio e l'ala destra del Bologna che
chi mascava. Sono? Scusa, sono un po' in confusione adesso. Chi era?
Uno era Molinaro e uno la vecchia
erano Molinaro, sì. Comunque lì a fianco sappiamo che te l'ha portata Thiago Motta.
Era un destino evidentemente.
Chiaro. Lì a fianco è Thiago Motta, te l'ha portata lui adesso. Cosa gli dici con la mano davanti affinché non si senta su Radio Bianconera? Sappi che alla Juve...
Allora, dico quello che probabilmente avrà detto Montero quando l'ha salutato.
Ah, dimmi cosa avrà detto.
Avrà detto, guarda che vieni in una grande società, c'è un grande prospettiva... E vedrai che tu farai grandi cose con noi.
E l'ha convinto così. Peccato che noi abbiamo già sentito tutto e svelato il segreto, che finora nessuno aveva saputo. Pasquale Gallo, buon weekend. Grazie.
Ciao.
Una battuta, uno scherzo.
I tempi erano quelli, mi sa che gliel'hai scritto tu.
Io questo gli avrei detto, però quello che gli ha detto Montero
allora ci accontentiamo di quello che ci hai detto tu. Buon weekend.
Ricordatevi che io devo parlare di questa storia.
Ti aspetto, la verità di una strage, Eisel, Pasquale Gallo, non solo lui, i vostri racconti, se eravate presenti, se non eravate presenti, le vostre poesie, i vostri omaggi, i vostri ricordi.
Ultima battuta, sì. Me la riservi?
Sì.
Azzeriamo, io voglio anche dimenticare tutte le cose brutte che ho sentito, anche cose senza stile, senza, anche parolacce. Azzeriamo. Se veramente la gente ama la Juventus, azzeri tutto. Faccia lavorare, perché le idee sono chiare.
Chiaro, Pasquale Gallo, io ti faccio una promessa, anche Paolo Rossi, intanto ti salutiamo, buon weekend. Franco Leonetti,
ciao a tutti.
Lì. Talmente ci azzereremo che ci chiameremo in un altro modo. Paolo Rossi non sarà Paolo Rossi, tu non sarai Pasquale Gallo, eccetera. Ciao Pasquale.
Ciao.
C'è Franco Leonetti, quello di cui non abbiamo parlato.
C'è lui
adesso,
lui.
Un'oretta. C'è lui. Ieri, oggi, Leonetti, sempre uguale.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.